Cosa vi è sembrato? Sì, prego.
Ma io intanto la ringrazio per questo perché oltre ad essere stato coinvolgente è stato anche simpatico. Questo per lei.
Grazie, grazie per l'esempio, ma io l'ho evitata questa simpatia.
L'unica cosa è, io credo che se noi mettessimo in pratica tutto quello che ha detto lei, sicuramente come minimo risolveremo il 90% dei problemi della Chiesa, e di questo ne sono più che convinto. Tuttavia c'è una cosa che io sinceramente non è che non concordo, ma non vedo nella realtà, e questo lo vedo sia nelle sue parole. È solo una piccola cosa, non è tutto il discorso, sia anche in questa Evangelium Gaudium, ovvero io sento, quando vado in giro, sento come la gente percepisce la Chiesa. Mi faccio un esempio, lei ha parlato molto di questa gioia, ha parlato anche del fatto che molto spesso le nostre prediche sono squilibrate. Magari parliamo anche come scritto lì, magari parliamo tanto di penitenza, di peccato, però come è stato detto anche una volta, i preti parlano poco di paradiso e tanto di inferno. Questo è quello che la gente percepisce della Chiesa. Però la gente è la gente che non va in Chiesa. Io ho sempre visto, ovunque sono andato, sia nella mia parrocchia che in altre, io sinceramente ho trovato il problema opposto. Ovvero, quello che mancava, io sono sempre stato credente cattolico, sono andato sempre in chiesa, però insomma non è che ero tanto così attirato, perché percepivo che quello che mancava non era la gioia, cioè mancava la solennità, la solennità mancava. E quando lei ha detto però, riprendendo anche le parole del Papa, non siamo qui venuti a celebrare il funerale di Cristo, però quello che mi viene in mente è la messa, è davvero il momento più opportuno per esprimere questa gioia. Io, per esempio, quando vado nelle parrocchie e vedo gente che si fa gli auguri, che continua a chiacchierare, che sembra veramente una festa, tanti dicono la messa è una festa, a me non so perché mi viene in mente la Madonna e San Giovanni davanti alla croce che cantano e si divertono. E quello che mi dico è questo della gioia è giustissimo complessivamente, ma è davvero quello il momento più indicato per esprimere questa gioia? Questo è quello che io voglio chiedere, perché io non riesco a capire, perché io faccio difficoltà a conciliare la gioia con il sacrificio, questo è il problema più grosso.
Allora, le rispondo brevemente, dopodiché però vorrei poi anche in qualche modo percepire le sensazioni, vedo dei ragazzi, forse qualcuno ci siamo già visto spostare, se non erro, però il problema è educativo. Allora, noi siamo stati educati, io la pongo come domanda, la gioia, siamo veramente consapevoli della gioia. Siamo stati consapevoli sempre, oppure probabilmente abbiamo avuto come retaggio il Venerdì Santo. È questo quello che in effetti noi dobbiamo fare. Noi siamo chiamati a fare un salto, questo non significa che non c'è il Venerdì Santo. Questo significa, all'interno, poi alla fine dirò anche la mia, perché anche io ho fatto questo percorso come l'avete fatto voi, è un po' come è la gestante. La gestante prima di abbracciare quel bambino che partorirà è passata attraverso il travaglio del parto. Non è che va bene, adesso sono gestante, adesso devo partorire un bambino, che bello è quel bambino. Non funziona così. C'è un percorso che ci porta anche attraverso la croce, però va oltre la croce, ci passa attraverso la croce. Ed è possibile che o l'Eucaristia o la messa essere il momento della gioia, beh, è un po' come se io la invitassi ad un banchetto dove stiamo insieme, dove andiamo a festeggiare e lei in questo banchetto se ne sta un po' in disparte perché tutto sommato pensa che in qualche modo non si sente coinvolta all'interno di questa festa. E quello è il momento della festa, non è l'unico momento della festa. Qui vediamo ancora per chi in qualche notturno, il periodo della gioia, il periodo della festa, il periodo di tutto ciò che è bello. E in questo credo che noi dobbiamo in qualche modo orientarci. Non vi ho detto tutta la spiegazione perché probabilmente avremo da dire alcune altre cose, però ecco, vi rimando ancora una volta, prima ancora di addentrarci in un flash molto veloce, cosa vi è sembrato il percorso che vi ho proposto? Che cosa, come l'avete percepito? Con grandi difficoltà, è stato facile per voi poter fare questo percorso, insomma, qualche sensazione così subito istantanea, quello che si.
Per me no, io ci sono preoccupata prima, anzi, mi sono stata innervata perché questo è un percorso personale che faccio da tempo e che sono stata graziata perché lo ritrovo tutto in me attraverso quello che diceva l'autore adesso, la croce. Però questa croce adesso è alloggiata, io sono risorta, perché sono risorta nella fede, perché nell'affidamento alla parola di Dio, a quello che lui chiede, principalmente parte tutto dal perdono. Ognuno di noi ha delle cose da perdonare agli altri e tutto parte da là. Se tu riesci a superare questo ostacolo, ti si apre un mondo di gioia. Oggi io vivo di gioia anche nei vari dolori quotidiani che non sono interne, però con gioia, perché c'è un fine gioioso ed è la speranza nella risurrezione di tutti in Gesù Cristo. E questo è il mio ammire adesso per il resto della mia vita. Ci sono arrivata al percorso, certo lui è molto più giovane di me, però ci arriverà. Se crede in questo e crede di passaggio attraverso la sofferenza, poi personalmente io non mi pongo il problema degli altri, forse lui come futuro pastore, senz'altro, però deve prima vedere lui questo spiraglio. Se lo vede lui, attraverso di te passa tutto, perché la testimonianza che posso aiutare è quelle famose frasi: ma come fai a essere così serena? Ma io non mi sono sentita dire, perché dopo aver trovato questa luce in me è poi difficile non darla agli altri, perché ti traspare. E quindi anche nei dolori quotidiani tu senti la gioia, perché c'è un fine. Il fine è la luce della vita, non questa che ogni tanto ti fa. Quindi giustifico lui, ma perché lui è all'inizio.
Ma scusa, io non ho interpretato male, non le faccio, cioè quello che abbiamo provato da
Sì,
sempre, ecco, per
ecco.
me è stato caotico perché al momento che, dopo l'invocazione, al momento che c'è un'ispirazione, infatti dopo mi sono tenuta alle domande brevi, senza cammino, insomma, questo volevo dire, perché ovviamente, cioè, se facciamo le cose in maniera approfondita, in che senso? Rispondiamo alle domande, ma con il nostro settore, il nostro stato d'animo. Quindi tu mi insegni che non puoi calcolare in tempi, diventa una cosa futile, così insomma, per avanti. Ma ha dato un pochino di fastidio, tra virgolette, perché quel momento io c'avevo un dialogo, ho dovuto interrompere un dialogo piacevole. Quindi è stata la domanda, alla prima domanda, apprezzare il dono della vita e la grazia della fede per quello che concerne cosa che è stato utile.
Però no, aspetta,
Capisci?
scusa, sì, però ecco, vado come segmenti, sono come sensazioni, perché poi adesso io mi chiedo peraltro, per cui appunto come sensazione
Invece per me è stato, seppur breve, è stato un breve percorso interiore che mi è servito per uscire poi fuori da me stessa. E ho provato questo, ho provato proprio, cioè inizialmente ho messo il mio io al centro, anche venendo qui, e invece qui poi, leggendo, meditando anche brevemente, sono riuscita proprio, cioè questo percorso dentro di me mi ha permesso di portare fuori, al di fuori di me, anche delle cose negative di me sicuramente. Diciamo, è stato utile.
Grazie, ecco, questi segmenti così, a settori molto veloci, in modo tale
Sì,
che.
anche per me è stato abbastanza naturale, no? Questo percorso, solo perché si era ben sviluppato dal punto di vista relazionale prima, per cui è stato semplice, e ciò non toglie però che ci sono stati molti punti di sofferenza, di origine, ma di questo poi parleremo dopo.
Sì, tra qualche istante, va bene, grazie.
Per me è stato un percorso molto coinvolgente.
entrare autenticamente dentro e stare in una relazione. Lo dico, ma è casinato, insomma.
Bene.
È una conferma.
Grazie, grazie, grazie. Ancora qualche percezione, qualche sensazione?
Difficoltà di entrare nel meccanismo, confusione così, ma in realtà cosa devo fare, cosa devo dire, cosa devo analizzare, cosa devo capire, perché è molto confusione per poter trovare un bando di una delle persone in palazzo, quindi non è detto che sia proprio la giusta, ecco,
assolutamente giusta.
Sì, penso, no, diciamo che se c'è il valore di amore, da gioia, ci sono persone che l'hanno vissuto perché effettivamente magari hanno avuto questo incontro con il Signore, però per chi non ha avuto l'incontro sono parole, diciamo, che cioè chi è distante oppure prova, non riesce su questo incontro, diciamo, avere questa relazione, questa vicinanza, diciamo, si sente un po' terra,
Quindi grande difficoltà.
Sì, secondo me, ecco, diciamo, signora, invece, secondo me, diciamo, ha espresso una sua esperienza viva e questo, cioè lei lo può dire che l'ha vissuto, però chi non l'ha vissuto.
Certo, questa è la risposta. No, no, perfetto, sì. Certo.
Sto passando questo la tua formazione, cioè, era come il tempo, ma il
bene,
c'era Maria.
Il problema, siccome io non mi conosco di fare che faccio, per la prima volta, è il dopo. Io quando sto qui, sto in altre porte, perché mi spiego, sto benissimo, mi sento forte. Quando poi passo la porta e torno a casa, e torno specialmente a lavoro in un ambiente che è lì difficile. Allora la consapevolezza che tutti i buoni propositi, poi io prego sempre. Ma non è facile, poi quando si sta con gli altri.
No. Appena hai ragione, però non è facile.
Per me non è facile. Chiedo una grazia per questo.
Bene, vi ringrazio per queste sensazioni che voi mi avete dato subito così attraverso questo primo approccio che avete avuto a questo metodo, per forse per molti o per alcuni già era un percorso abbastanza, non dico scontato, però in qualche modo già sperimentato. Adesso entriamo praticamente in un contesto, diciamo, più autentico, che è quello un po' che io vi chiedevo. Cosa è venuto fuori? Allora, o mi sono ritrovato il testo, o ho letto, probabilmente mi sono soffermato su una parola, mi sono fermato su un'espressione, mi sono fermato, ho preso una serie di appunti su alcune cose che in qualche modo ho fatto risuonare dentro di me. Cosa è venuto fuori e poi man mano che voi direte quello che le vostre sensazioni, con l'esperienza che avete fatto attraverso questo testo, attraverso le parole che vi sono risuonate, le conclusioni che io vi ho messo come risposta appunto di verifica. Adesso è il momento della condivisione vera e propria. Io prenderò una serie di appunti perché mi servono anche per una alla volta, chi vorrà e come vorrà.
Io per esempio ho mirato la frase che sento prima. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Ma questo è quello che io sento di non dover fare, cioè che non mi chiudo, che mi sono già aperta e che il mio fine è continuare a fare ancora di più secondo sempre le mie possibilità, fino a che potrò e fino a che questo bene si propaga sempre di più.
è la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all'invito affettuoso di Dio nostro Padre. Figlio, per quanto ti è possibile, trattaci bene, non privarti di un giorno felice. E io questo lo provo, primo, in quel riposo famoso, proprio fisico, di cui a volte dici, ma che fai? Dopo che hanno il giorno, che ci stai a fare? Io mi riposo perché sento bisogno che il corpo deve riposare, perché la mente poi si mette in attivo verso un bene più grande. E non mi privo della gioia di fare del bene quando il mio corpo è riposato. Perché se io voglio fare oltre le mie possibilità, solo perché si deve fare, no. Credo di aver trovato l'equilibrio, o spero di aver trovato l'equilibrio tra il fare e non sopraffare. E quindi questo lo sento mio, perché dico, beh, finalmente c'è una giustificazione per la forza. Che non è, nel senso, non è così proprio, se serve, ne ha pure la mattina alle 5 per andare e fare quello che serve. Altrimenti mi tolgo perché fa parte della vita umana, quindi di quei piccoli o grandi piaceri che la vita ti offre, è un piacere semplice.
Come hai risposto alle tre domande di verifica finale? Sei riuscito a rispondere?
In quale io credo?
No, no, nelle tre domande finali.
Beh, cosa mi è stato utile? Questa giornata proprio l'ho sentita tutta mia, glielo diceva a lui. Ho trovato una conferma alle mie domande. Io sono nella strada della gioia, perché io adesso sento gioia. E la mia testimonianza è di oggi, non del passato, non del futuro che non conosco, ma di oggi. Io credo di aver trovato, non voglio quindi peccare di presunzione, ma di aver trovato di sentirmi in sintonia con Dio, quello che Dio vuole da me. Vuole gioia, vuole che io amo e voglio amare sempre di più. E cosa mi porta a casa? L'amore sempre più grande, per la famiglia e per tutti quelli che ho intorno. E quante persone ho intorno che non mi apprezzavano, ma perché forse io sono stata sempre me stessa e sto andando un po' contro corrente, no? Se vogliamo questo termine. Oggi invece sono tutte ritornate a me, se così possiamo usare questo termine, ma perché io mi sono data a loro. E di questo mi sono convinta e sono contenta. E quale vaso di crescita intendo fare ancora? E continuare questa strada, perché è solo la strada dell'amore. Io altro non ho in prospettiva, se non amare più che possibile. Anzi, adesso amo anche la morte, se possiamo toccare questo tasto. Perché per me la morte, tra virgolette, è quella famosa liberazione terrena di questi drammi, no? Di questa sofferenza, ma è una liberazione che ci porta a quella libertà a cui dovremmo aspirare tutti da cristiani. Io non ho paura della morte. Anzi, tra virgolette, sono dolente delle morti che avvengono umanamente. Ma poi dentro di me trovo gioia, perché veramente l'ho passato e lo sto anche lavorando, per me, per i miei vicini, per tutta la sofferenza che vedo dentro da me, perché so che quello è il nostro fine e non è una morte, intesa come morte, come la intendiamo noi. Per questo si dovrebbe un po' lavorare di più, secondo il mio pensiero oggi, perché è una bella cosa, non è brutta. Noi da cristiani dovremmo che la morte non è. Dolore sì, perché la mancanza di una, no? Di qualcosa che ti appartiene vicino, la voce, no? La persona, ma l'anima, noi siamo parti di anima, quello è il nostro figlio. Io questo, oggi qui in queste ore, che mi sembra, diceva lui, mi sembrano giorni, in questi giorni, no, sono le ore che siamo qua, io racconto tutto questo. Sono grazie. Dico grazie a voi, ma soprattutto oggi a lei, che ci ha prospettato questa gioia, tutto gioioso. Io sono gioiosa di
tutto. Grazie a lei per la testimonianza. Ovviamente il momento della condivisione aperta, libera per cui sarà qui.
Allora io prescindere da quello che ha detto la signora, si ripete, perché quando la vita è più, tanto questa frase. E poi l'altra, questo è perché mi fa pensare tanto all'essere amato quanto ad amare. Tante volte appunto uno si chiude nell'egoismo perché desidera dall'altro tanto amore, ma non capisce di averlo perché egoisticamente pensa all'altro, no? Oppure, come dicevi oggi tu, che uno cerca di dare tanto amore e non stare in ascolto e riceverlo, insomma, non rendersi conto di questo. Quindi è la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta al invito affettuoso di Dio nostro Padre. Perché il padre così decisivo per me è tanto importante. Il figlio, e tra l'altro dice appunto figlio, per quanto sia possibile, trattati bene. Ecco, se pensiamo che comunque trattarsi bene, oltre che fisicamente, moralmente, spiritualmente, perché poi comunque siamo da Bernardo, no? Quindi se pensiamo a questo, è ancora più interessante il fatto della gioia, potersi, poter, ecco, la gioia di dare, cioè più gioia nel dare che nel ricevere, capire questo è vivere una grazia non indifferente. E per quanto riguarda le domande, ho risposto cosa mi è stato utile in questa giornata: apprezzare il dono della vita e la grazia della fede. Cosa ti è, cosa di specifico mi porto a casa? Mi porto la gioia della croce, dove posso stare a tutto e tu con Cristo e sperare nella mia Pasqua. Quale passo di crescita intendi fare? Sempre più piacendo di poter proclamare la parola con gioia piena e con pienezza tra tutti.
Grazie, grazie per questo.
Posso? Ok, io mi sono soffermato principalmente sugli 11 punti, perché il discorso della gioia che ho pure letto, diciamo che l'avevo già approfondito abbastanza in passato, quindi mi risultava abbastanza naturale come discorso. Invece per quanto riguarda gli 11 punti, ci stanno varie considerazioni da fare, cercando di stringere quanto più è possibile, no? Intanto alcuni punti non sono fattibili con tutti, cioè voglio dire, faccio un esempio, no? Dice per esempio desiderare di perdermi in te come meta della mia esistenza, all'ultimo punto. Se una persona dall'altra parte non è una persona affidabile, da vari punti di vista, o morali, o che ne so, etici, certamente non lo puoi fare con una persona del genere, no? Appunto. Quindi diciamo che alcuni punti sono anche condizionati dalla controparte, sicuramente questa, no? E poi volevo far notare una cosa, che quella. Io sono da molti anni, vabbè, giro per i gruppi di preghiera, no? Per cui ho incontrato tante persone ferite nel loro intimo, ferite da parenti, in modi più disparati, e la vita stessa un po' di tutti, che man mano che gli anni procedono ci segna in un qualche modo, no? Quindi si prega molto, tanto per la guarigione interiore, sia di noi stessi che di queste persone che hanno avuto vicissitudini molto pesanti. Però sinceramente io vedo che le guarigioni in questo campo sono lentissime. Ad alcuni non ci stanno proprio, c'è sta da ammetterlo, no? Per cui chiaramente vi sono persone che fanno proprio fatica a relazionarsi con gli altri, ad amarli, e risulta anche difficile agli altri poi amare queste persone. Per cui questi punti, pur essendo fondamentalmente veri, vanno poi a impattare sulla realtà di tutti i giorni della Chiesa, su cui secondo me si presta molto poca attenzione. Capisco quello che dice la sorella, come
chiama?
Liliana. E mi fa molto piacere, no, che vivere, che vive nella gioia, molti di noi la viviamo, no, la gioia del risorto. Però di fatto quello che vedo è che molto spesso i fratelli con cui condividiamo la fede, niente, non riusciamo assolutamente a dargli la mano. Nonostante tutta la gioia, nonostante tutto l'affetto che gli puoi mettere, gli sforzi che si fanno, preghiere, gli devo dire che su alcuni sembrerebbe proprio che non c'è niente da fare. Questo mi fa tremendamente soffrire e vorrei sapere cosa ne pensi.
Sì, te lo dico alla fine, in quella sintesi finale. Mi puoi rispondere cortesemente se ci sei riuscito a
vedere? Sì, sì, le tre domande finali.
Sì.
Allora, cosa mi è stato utile? E io ho scritto rimarcare che la donazione di se stessi è il più grande dono che possiamo fare sia al Signore che ai fratelli. Cioè, l'ho sempre pensato, diciamo che questo va ulteriormente rafforzato come idea, no? Che l'amore che possiamo dare agli altri, la donazione di noi stessi, è quello che il Signore ci chiede, poi in definitiva, che poi è quello che Lui ha fatto sulla croce. Cosa di specifico lo porto a casa? Io ho scritto la voglia di continuare a pregare perché quegli 11 punti siano sempre più parte integrale del mio modo di essere, della mia vita. E l'ultimo dice: quale passo di crescita intendo fare? Ho scritto mettere quanto più possibile il mio impegno perché ciò si verifica, no? Gli 11 punti. Consapevole però del fatto che solo il Signore con la sua grazia può maturare e guidarci su questa strada. Perché noi ci possiamo arrivare fino a un certo punto, poi è la grazia che ci consente la comunione con i fratelli.
Grazie per la testimonianza e risposto ovviamente ci provo di sintetizzare negli ultimi 10 minuti.
Io ho sottolineato talmente tante cose, perché non tutte queste che vanno dalla tristezza, dall'interiore, solamente, con entrano più poveri, nessuno è sfrutto dalla gioia portata da Dio, Dio non si stanca mai di perdonare, ma siamo noi che ci stanchiamo di chiedere, stile di quaresima senza Pasqua, eccetera. Tutte cose che fanno riferimento un po' a quello che è stato il mio intimo iniziale. In realtà io questa cosa la vivo veramente in maniera quasi schizofrenica, nel senso che da una parte il mio cervello dice vai, apriti, confronta, ti affida, e dall'altra la mia razionalità, l'autoreferenzialità, tipo di lavoro che fai, che c'è porta costante a contatto con la malattia, con la differenza, anche con le abiezioni che a volte sono legate a queste cose, con le apparenti ingiustizie, con le ingiustizie delle storie, delle giudicità, del disegno, però poi queste cose succedono. E quindi questo mi fa dire che io, rispetto alla gioia, sono arrivato alla consapevolezza. Io sono allegro, tutti dicono che sono tipo allegro, i giorni di notte, perché questa cosa un po' mi si dà in qualche maniera pesante sotto. Però non so, io non ho e questa è già una prima considerazione, un cammino che probabilmente è a differenza da lei che invece sta molto più avanti. L'amore anche, perché anche l'amore, se lo vivi in quest'opera, io tra l'altro gli 11 punti l'ho visti tutti proiettati verso questa relazione di amore ardente, di amore ardente verso Dio, non ho preso in considerazione in genere. Quindi questa luce anche l'amore, questo mio cuore attento forse un po', aggiorno al tempo, forse tiepido. E quindi nella mia quotidianità,
nel mio agire quotidiano, nei momenti in cui mi sento più, sento maggiormente la presenza di Dio a fianco, mi sento maggiormente proiettato, cerco in qualche maniera di stabilire un rapporto d'autentica fratellanza con gli altri. Altri momenti prevale la mia autoreferenzialità, a volte il mio egoismo, la mia rigidità, la mia educazione. Non essendo del primo velo, risento anche delle formazioni del chiarismo del mio liceo, di molte regole, molte poca naturalità di trasporto. E tanto che non fa spazio agli altri, fa arrivare alle tre domande finali. Che cosa mi è stato utile? Mi è stato utile prendere ulteriore conferma in questo e la volontà di cercare di superare un po'. Che cosa di specifico mi porta a casa? La consapevolezza che io devo fare tanto, con l'aiuto di Dio e con l'aiuto dei fratelli, tanto lavoro di pulizia del primo. Che passo di crescita intendo fare? Intendo fare un passo di crescita che sia quello che mi porti a raggiungere il più possibile le indicazioni che ricaviamo da questa esortazione. Tra l'altro, rinfrancato da un passo che ho letto in un libro, Gli incantati del Vangelo, c'è un passo finale della prefazione che dice tutte le religioni dicono che l'uomo deve morire per Dio. Noi abbiamo un Dio che ha fatto morire suo figlio per l'uomo, e questo forse è consolatore.
Grazie per l'avessimo grazie. Grazie.
Io ho provato a rispondere un po' a queste domande. Ecco, in quale Dio credo? Sicuramente credo in un Dio che mi ama, ma che soprattutto dal quale devo lasciarmi amare, e non è facile, perché il lasciarsi amare presuppone un abbandono, una fiducia, un'apertura. Anche se io ho sperimentato questo lasciarmi amare dal Signore, perché ecco, l'ho sperimentato perché più volte ho fatto delle richieste nella preghiera, il Signore mi ha accordato più di quanto io gli avessi chiesto, perché appunto il Signore è molto misericordioso, il mio cuore non può contenere tutto l'amore di Dio. E poi anche venendo qui mi ha suscitato stupore e meraviglia, di nuovo. Sono venuta qui per staccare un po' la spina, per problemi vari, di litigi, vabbè, litigi per via di una casa, vabbè, non sto a scendere nei particolari perché sarebbe lungo e noioso. E quindi sono venuta qui proprio per riposarmi, diciamo, stava due lì per... Vengo qui e invece il Signore vuole incontrarsi con me, scopro veramente la presenza e l'incontro. E mi stupisco e mi meraviglio perché ancora una volta, cioè non è la prima volta che vengo qui, non è la prima volta che faccio un cammino di fede, però mi trovo sempre veramente a provare queste emozioni proprio di stupore e di meraviglia, no? Per la fedeltà del Signore. Ecco allora la mancanza di fiducia, no? Mettere questo primo posto sempre io, no? Di come comunque mi vengo solo a riposare, ma il Signore mi dà veramente molto, molto di più. Poi ecco, da questa frase, diciamo, scaturisce un po' anche le risposte delle altre, no? Quale concezione ho della vita? Se mi lascio vivere così nei tempi che viviamo, sicuramente divento, prima si parlava di società liquida, sarei una persona liquida, no? Cioè di quelle che si adeguano un po' allo scoraggiamento e alla non speranza che ci sta, che viviamo adesso, insomma, nei tempi che... E anche questo dare questo senso al rapporto con gli altri dipende molto dalla relazione e dal rapporto che io ho con Dio. Quanto più intenso e intimo sarà con Lui, di conseguenza ecco, posso avere una relazione, io la sento molto così, quindi anche molto, molto carente la mia relazione con il Signore, considerando poi rapporto con gli altri, insomma. Cosa mi è stato utile? Sicuramente la consapevolezza che anche in epoche così oscure, prive di speranza, si può vivere la fede e si può vivere con il Signore. Non sono due cose incompatibili, perché a a volte ecco, si sente veramente tanto scoraggiamento, tanto si fanno sempre i paragoni con i tempi passati, con i tempi addietro, no? Sembra che il Signore quasi non ci sia più, no? In realtà ecco, non è, almeno per me, cosa mi porto a casa? Io, a me piace questo, mi piace portarmi ancora il grande amore di Dio, perché ogni volta, non so, il mio cuore è quel piccolo, come dicevo prima, e allora pezzo pezzo lo prendo perché non riesco. E poi mi piaceva questa frase che per me è come una pillola, ecco, ho bisogno di te, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici. Ma forse anche una frase troppo lunga, mi basta questa qui, ho bisogno di te, che conclude questo. Vorrei dire anche due parole sull'amore ardente. Ho letto tutte queste ho incontrato qualche difficoltà, ho incontrato difficoltà sicuramente, però comunque veramente ringrazio il Signore perché comunque fa palpitare il cuore queste frasi, questo amore ardente, ecco, non ti lascia indifferente, no? È come guardare un bellissimo quadro, quindi dico, lo guardo, dico è bellissimo, ne percepisco la bellezza, però non so ancora spiegarlo, ecco, sono ancora un po' dall'altra parte. Più o meno.
Grazie della testimonianza. Ovviamente vorrei togliervi dall'imbarazzo, ma condividere significa appunto anche assumere uno di quegli atteggiamenti di apertura per cui veramente non vuole essere imbarazzo. Capisco forse anche l'estraneità, il fatto stesso che non siamo ancora così confidenziali, ma se questo vi può aiutare, che ti voglio veramente tanto bene. E quindi forse tranquilli, perché veramente non c'è serenità massima su quello che è. Ci stiamo condividendo, ci deve servire perché abbiamo bisogno di ascoltarci e forse non ascoltiamo gli altri, ma molto spesso non mettiamo le orecchie al nostro cuore. Ecco, quindi proviamo a fare anche questo sforzo, forse potrebbe essere anche salutare. Sì,
allora, io come diciamo in frase di prima, come è stata prima 142. Il dialogo è molto più che la comunicazione della verità. Si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo di parole. Cioè, siccome purtroppo in questa vita è sempre difficile avere un dialogo o un dialogo tra i figli, per cui diciamo mi ha molto colpito questa frase che e mi ha fatto vedere che comunque io insisto sempre sul dialogo tra le persone, cioè cerco sempre di essere la prima ad andare a dialogare e questa frase mi dà ragione nel senso che dice è una cosa importante il dialogo e poi questo dialogo ci serve anche per dimostrare il bene, l'amore, l'affetto verso Dio e verso le altre persone, per cui mentre magari un dialogo con Dio mi è più semplice, sinceramente, con gli altri lo trovo più difficoltoso, però in effetti è importante, come dicevo io, perché se non si comunica con le parole non abbiamo altri mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda le domande finali, mi è stato utile oggi sentir parlare di gioia e di amore perché mi ha fatto rivedere l'amore in tutti i suoi aspetti. Questo è importante perché spesso ci sentiamo sconsolati e invece no, c'è sempre Dio buono, paziente e misericordioso che comunque ci ama, per cui mi ha fatto rivedere queste cose. E mi porto a casa per cui un cuore pieno d'amore. quanto riguarda il tasso di crescita, nell'undicesimo punto dice fidarmi di te guardando il futuro. Sempre è difficile fidarsi, no? Di dire sia fatta la volontà di Dio, ma quando di solito poi, perlomeno per me personalmente, è sempre difficile, perché poi ci facciamo prendere dalle ansie, dalle paure, dagli sconvolgimenti di tutti gli accadimenti quotidiani. Per cui mi propongo sempre di cercare di vedere con più fiducia nel futuro.
Grazie per questa idea.
Io vorrei, in riferimento alle ultime tre domande di verifica finale, che cosa mi è stato utile? Beh, sinceramente tutto, cioè tutte le riflessioni sulla gioia, queste mille sfaccettature della gioia che ci ha offerto la l'esortazione che mi dà Francesco. E come alcune volte ci ha detto anche lei, noi abbiamo bisogno di bere un sorso d'acqua alla volta, non riusciamo a dissetarci completamente. E mi sarà sicuramente utile riprendere un pezzettino alla volta, no? Per poterlo, diciamo così, masticare, interiorizzare e rifletterci. E quindi mi porto a casa una ricchezza infinita. Tra le frasi che ho provato a rileggere per entrare a memoria, c'è quella frase del Vangelo di Giovanni, perché poi tutti i Vangeli parlano di gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. C'è questa pienezza, c'è questo sentirsi riempire della gioia di Cristo, che poi è la gioia della risurrezione, è la gioia finale. E ad un certo punto mi è venuta in mente la pace, no? Quando noi ci scambiamo il segno di pace, la pace di Gesù sia in noi. Ed è certe volte una cosa un po' difficile, perché in alcuni momenti della nostra vita o del mio cammino è difficile capire e rendere razionale. Però è una gioia che invade il cuore. E allora mi è tornata la frase, quella che è nel numero 8, quando permettiamo a Dio di condurci. Poi questa frase continua al di là di noi stessi, ma a me basta quando permettiamo a Dio di condurci, perché certe volte io non so dove Dio mi conduce. Magari ogni giorno è un percorso diverso, è una esperienza diversa che Dio mi propone, che alcune volte magari riesco a leggerla e certe volte invece mi sfugge, perché io non pongo lo sguardo su quel momento, su quell'evento. Però certe volte nel pomeriggio alla sera mi rendo conto che Dio mi conduce, perché mi torna alla mente qualcosa a cui magari, ma forse io non volevo pensare, neanche ci pensavo. Però ad un certo punto nasce, io non so come nasce, e certe volte mi spaventa perché non so poi dove mi conduce, però comunque c'è, non so in che modo, non so dove mi porterà e non so quando, però un pezzetto alla volta, giorno per giorno, diciamo così, che lo trovo oppure mi fa inciampare. Ed è una cosa che, insomma, un po' mi lascia pensare, anche se poi mi dà gioia, no? Cioè mi dà pace, mi dà serenità, perché so quale sarà l'arrivo, anche se non so quale strada dovrò fare, dovrò percorrere. Ma è difficile.
Grazie.
È stato difficile anche lì.
Grazie, grazie comunque. Grazie.
È molto bello quello che dice il Papa sulla gioia, no? Però questo senz'altro presuppone naturalmente un cammino di fede, come Dio, i sacramenti, preghiera, e poi ecco che salta fuori il frutto della gioia. C'è tutto un cammino che è indispensabile, perché altrimenti la gioia è qualcosa così istantaneo, dovuta a qualcosa che ti è andato bene, sei contento. Invece la gioia di cui parla il Papa è qualcosa di veramente profondo. Non è un saltellare, però è avere una condizione del cuore nella pace, nella serenità, uno stare bene con te stessa e con gli altri. Questo esercizio, no, di focalizzare la parola che ti colpisce di più è molto importante, e a me piace che tu l'abbia dato in maniera così molto sintetica e essenziale, no? Perché facendolo spesso questo esercizio, magari anche una volta al giorno, prendendo in mano il Vangelo del giorno, c'è sempre quella parola che ti colpisce, magari poi in poco tempo, però ti rimane, come hai detto tu, memorizzarla, quella frase divina, quella parola. Poi magari durante la giornata, che avrai un momento di pausa, e magari salta fuori, tu ti chiedi che cosa mi vuoi dire, no? che senso ha questa parola. E naturalmente poi il Signore ti svela qualcosa che ti vuol far capire, no? O per correggerti, o per fare qualcosa di buono, di interessante. E io ho scoperto che poi a furia di fare questo, poi la parola ti viene automatica, cioè ti viene proprio la parola giusta, proprio la parola del Vangelo, senza che tu abbia fatto questo lavoro, ma ti viene già da sé. E questo l'ho sperimentato anche prima, è un periodo per me molto forte questo, sono un po' stanca, e mentre mi riposavo un pochino prima e facevo questo lavoro, e a me aveva colpito molto questo brano, quello che dice, lo trovo, questo qua, il numero 9, avete bene, tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alla necessità degli altri. Comunicandolo, il bene arricchisce e si sviluppa. Per questo chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada che riconoscere l'altro e cercare il suo bene. Non dovrebbe meravigliarci allora con l'espressione di San Paolo, l'amore del Cristo ci possiede, no? E a me viene in mente subito un'altra parola, l'amore di Cristo ci spinge, no? Che un po' è la continuità di questo, non ci possiede, una volta che ti possiede poi ti spinge a fare il bene. E mi dicevo, mamma mia, sono così stanca che io questa cosa mi piace, mi colpisce, però Signore, sono molto stanca in questo periodo. Bene, vedi che viene subito la parola proprio a ricordarti. Nella parabola del seminatore, a un certo punto mi sembra in quella, Gesù dice, ecco, vai quelli che, non so se è proprio questa, no? Ai ricchi, a quelli che si lasciano prendere dagli affanni. E questa mi ha sempre colpito, cioè mamma mia, chi si prende cura dei propri affanni deve avere anche paura di perdere tutto il regno. Ha ragione, perché
con quello in blu che lui provvede a tutto, o ti puoi spiegare tu le cose da sola, e allora arrangiati, no? Allora subito mi viene a ricordarmi, ricordo, sono io, lascia perdere, sai che se uno si lascia appesantire dei suoi affanni, poi non può essere tu, per questo è il Cristo. Ecco, allora devo questo esercitarsi, no? Di prendere il Vangelo e cogliere quello che magari al momento non sai perché, te la prendi quella parola, e poi viene il momento, poi però l'impatti, e al momento opportuno ti arriva e ti aiuta a sciogliere un nodo. Grazie.
Le campane del tempo che sto guardando mi dicono che è il momento della sintesi. Io chiedo scusa se eventualmente non ho dato spazio a tutti, forse molti di voi ancora vorrebbero dire ancora qualche cosa, tranne se non facciamo la notturna da mezzanotte in poi, io sono disponibile, ma dopo la mezzanotte, prima è un po' più difficile, insomma, però ecco, eventualmente ci lasciamo con qualche parolina. Allora ecco, in questo momento di sintesi io voglio dirvi questo. Ogni cristiano non vive in se stesso, la comincio così questo momento di sintesi, ma in Cristo e nel prossimo. Vive in Cristo mediante la fede, nel suo prossimo mediante l'amore. E allora questo ci fa scoprire, ci fa capire, ci fa percepire. Ho fatto più o meno anch'io il vostro lavoro, senza tutti i cosi che ho preparato, mi ritrovo quello che... Ecco, anche io allora ho fatto il mio lavoro, così come l'avete fatto anche voi. E vi posso dire che ho provato a individuare la parolina, ho provato a individuare la frase. Non sono andato oltre il primo filo, per cui voi capite che allora è proprio questa la difficoltà, cioè quando si fanno queste cose, quando si fanno queste meditazioni, quando si comincia a scavare dentro di sé, allora non abbiamo bisogno del Cronos, perché si entra in una dimensione completamente diversa, si entra in quel Kairos di cui io più volte sto cercando di farvi percepire almeno nel gruppo biblico, e perché altrimenti non ci siamo. Ecco, e io allora ho detto benissimo, allora Signore aiutami a riflettere, penetra, fammi percepire che la gioia del Vangelo riempie il cuore di coloro che incontrano Gesù. E allora se così, Signore, io ti sto incontrando, Signore, mi stai dando l'opportunità di incontrarti adesso, ora, in questo momento. E vi evito tutta una serie di riflessioni che ho fatto, però vi dico questo, stiamo vivendo anche un tempo liturgico, quello di oggi, anche, che è un tempo particolare, la terza domenica di Avvento, è il tempo della gioia, è il tempo della dolce attesa. E allora l'esempio della partoriente di cui vi facevo prima è quello che è stato incalzante per me, la partoriente che è pronta a partorire passando attraverso il travaglio, attraverso appunto i suoi dolori, per poi giungere alla gioia, per poi donarsi e ringraziare per il dono ricevuto. Ecco, allora questo è un momento particolarmente forte dove attraverso la vita di tutti i giorni, attraverso le esperienze di tutti i giorni, io poi devo arrivare a celebrare l'incontro con il Signore nel momento eucaristico, della festa del Signore, il momento della gioia massima. Ed è proprio lì, in quel contesto, che la paura si trasforma in gioia, che il dubbio si trasforma in certezza, che la paura di morire si trasforma in gioia di vivere. Cosa mi è stato utile? Beh, ancora una volta l'opportunità di poter meditare su alcune cose, soprattutto su qualcosa che da tempo mi sforzo per far mio, che è il momento della gioia, il momento della
gioia di aver condiviso con voi un'esperienza, la gioia di incontrare, di aver incontrato attraverso i vostri sguardi, attraverso le vostre disponibilità, attraverso la vostra affettività al Signore. E che cosa in effetti cosa farò, cosa intendo fare? Intendo fare innanzitutto ringraziare il Signore, e questo ringraziamento è Eucaristia, Eucaristeo, da questo ringraziamento fra poco in effetti lo andremo a condividere, dove io al Signore metterò nel suo cuore e nelle sue mani la gioia di aver provato quello che ho appunto oggi, la ricchezza con cui ho quello di aver potuto condividere questa esperienza, la vostra affettività, le persone che ho incontrato nella giornata di oggi, ma nello stesso tempo, ecco, e lì mi porterò a casa anche la certezza di un abbraccio. Nel momento in cui andrò ad abbracciare i miei figli, andrò ad abbracciare mia moglie, sono certo comunque che sarò in quel momento testimone di un amore, di quell'amore che ho qui avuto l'opportunità di vivere con lui. E allora, in questo momento finale, volendo attirare un pochettino le somme, mi avete anche qui evidenziato in qualche minuto, provo un po' a sintetizzare tutto quello che voi mi avete suggerito, l'attenzione a non chiudersi in se stessi, la capacità di aprirsi verso gli altri, è un percorso, noi è difficile. Non è un qualche cosa che riusciamo a fare così con grande spontaneità, con grande semplicità, ma dobbiamo educarci all'apertura. Aprirsi significa correre dei rischi. È ovvio anche qui il rischio. I rischi dovremo, nel momento in cui noi assumiamo dei rischi, sappiamo che il rischio è tale. Il rischio è quello di rimanere ferito attraverso un'apertura. Il rischio anche però potrebbe trasformarsi in gioia nel momento in cui io trovo una persona che come me fa lo stesso esercizio. Ovvio che nella quotidianità delle cose e delle situazioni questo esercizio lo vado a fare innanzitutto in un contesto familiare, in un contesto di affettività, e poi proverò giorno dopo giorno ad allargare sempre più in modo tale da avere degli scontri, sapendo che i rischi sono maggiori, sono minori, il contesto di affettività sono maggiori nel momento in cui l'altro lo devo acquisire come mio, lo devo acquisire come capacità di portarmelo dentro, quindi di comprendere, di comprenderlo. La sintonia con Dio, è proprio in virtù di questa sintonia con Dio che mi permetterà questa sintonia di aprirmi, questa sintonia di attirare, di avere l'attenzione sull'altro, di far percepire all'altro quanto importante tu per me possa essere. Ecco, questa importanza che molto spesso noi non diamo all'altro, noi viviamo molto spesso, come qualcuno di voi ha suggerito, di egoismi, di qualche cosa di privato, di proprio, e invece proprio questo aspetto, questa apertura, questa sintonia che mi metterà nella condizione di accettare l'altro così come egli è, rispettandolo per ciò che è, non chiedendogli nulla per trasformarlo, ma il lavoro dell'altro, quindi io nel momento in cui dovrò essere accettato dall'altro, dovrò portare, è quello di smussare quelle angolature, quelle spigolature che sicuramente mi impediranno di essere compreso dall'altro. E la croce diventa allora la via, e la croce allora può diventare la via maestra che mi può portare alla gioia. Una croce che è stata vissuta completamente da Cristo, ma attenzione, è la croce che tutti i giorni potrò io portarmi, ma non soffermarmi al peso della croce, sapendo che praticamente quella via della croce mi potrebbe aprire orizzonti che potrebbero essere stupendi. Nella gioia delle piccole cose, e sono proprio quelle piccole cose che io in effetti sarò chiamato a scoprire la gioia della croce. E quindi capite che come entrano in gioco i contrasti, gli opposti, se volete, no? Da una parte la croce, che è un momento di disperazione assoluta, dall'altra parte la gioia, che è apertura, che è ricchezza e che è il massimo della felicità. E su questo le beatitudini ci possono veramente indicare, possono essere un'ulteriore via maestra per poter comprendere il motivo per cui Dio vuole la mia felicità. Gli 11 punti che possono essere difficili un pochettino da vivere o da praticarsi, io vi ricordo che presuppongono una relazione autentica, e quella relazione autentica chiama in gioco quello smascherarsi, quello svelarsi, quel togliersi il velo, Apocalisse che voi domani sapete, a poco togliersi questo svelo, lo svelarsi, e quando noi ci andiamo a svelare, andiamo praticamente, raggiungiamo l'essenzialità della relazione, ci vuole però tanta volontà per poterlo fare, così come dobbiamo ancora una volta il richiamo ad essere educati per una pedagogia dell'amore, ma la pedagogia dell'amore ci si arriva attraverso la pedagogia dell'attesa. Quindi capite, come la pedagogia dell'attesa comporta un ulteriore percorso. La mia capacità di attendere, la mia capacità di aspettare, le querce di mamma di Abramo ci ne danno una conferma, stava sull'uscio di quella tenda, in attesa. Allora io lì metto i punti sospensivi, perché anche noi dobbiamo educarci ad un'attesa in previsione di una gioia, e tutto questo praticamente presuppone un ulteriore cammino, e nello stesso tempo un cuore ardente e un cuore tieto. Io anelo ad un cuore ardente, anelo a quel cuore che in effetti riesco a far pulsare, a farlo percepire, la mia tachicardia deve essere percepita dalla persona che mi sta accanto. Molto spesso io la sento, ma già fatto stesso che noi la sentiamo è già un ottimo sintomo, molto spesso non ce ne accorgiamo di questa tachicardia, anche la persona che mi sta accanto la deve percepire, e invece io appena riesco a rendermi conto di un cuore che batte, no, facciamo il fuoco, che diventi per esempio il fuoco della mia esistenza, che diventi qualcosa capace di contagiare le persone che mi stanno accanto. E ancora una volta c'è, cioè, un processo educativo che voi mi avete evidenziato, che è quella via dell'amore, quello di lasciarsi amare, la mia capacità di rendermi disponibile ad un qualche cosa che è oltre di me, che va oltre la mia capacità. E concludo, lascio ancora altre situazioni che mi avete evidenziato. Mi ha fatto bene oggi ascoltare le parole sull'amore, ecco, ma quelle parole è un balbettio che oggi abbiamo fatto. Io mi sono permesso soltanto di, sono un balbuziente dell'amore, io non, Mosè, Signore, tu scegli, non so parlare, sono un balbuziente. Rivolgiti a mio fratello, che forse è molto, ha una capacità dialettica superiore alla mia, io che cosa sono? Io ho della difficoltà di parlare. Ecco, oggi io ho fatto questo, io oggi mi sono permesso semplicemente, ho balbettato un po' di parole sull'amore e quindi sulla gioia, proprio per farvi capire che in effetti noi dovremmo intraprendere una strada, un percorso che non potranno poi che farci raggiungere quella pienezza di cui qualcuno ha parlato poi successivamente, che è un qualche cosa di coinvolgente. È una pienezza che noi tra qualche istante andremo a ricevere, se volete, attraverso quei segni liturgici, attraverso quell'abbracciarci comunitario. Perché solo attraverso quell'abbraccio comunitario, solo attraverso quella condivisione reciproca, ho la certezza di far parte del popolo di Dio.
Grazie. Ringraziamo veramente il nostro Nicola, diacono della Chiesa Santa di Dio, di questi giorni che ci ha, in questo giorno ci ha veramente aiutato a incontrarci con la gioia del Signore. E la nostra gioia sarà perfetta adesso, come lui ci ha detto, fra poco nell'Eucaristia, che inizieremo con 15 minuti di ritardo, per darvi modo un po', quindi la iniziamo alle 6:15.
Colpa mia che tormenti, che
no, no.